From the conference center
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 179esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Thomas S. Monson, presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 179esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto a coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Siamo grati ai proprietari e ai gestori delle emittenti che trasmettono questa conferenza. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Lode all'Altissimo e ci farà ora ascoltare È dolce l'ora del pregar. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Daryl H. Garn dei 70.
Our eternal Father in heaven.
Nostro Padre eterno nei cieli, con profonda gratitudine esprimiamo il nostro amore per la riunione che possiamo avere in questo momento per adorare te e il tuo figliolo Gesù Cristo. Ti ringraziamo per il grande piano di felicità, per l'espiazione del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Siamo grati per vivere nel giorno in cui il Vangelo è stato restaurato e ti ringraziamo per un profeta vivente, Presidente Thomas Monson. Ti preghiamo di benedirlo, di benedire i suoi consiglieri e il quorum dei 12 apostoli e tutti coloro che partecipano a questa conferenza. Esprimiamo gratitudine per i nostri missionari e ti preghiamo di benedirli col successo e con la salute in tutto il mondo. Fa che il Vangelo possa essere predicato in ogni nazione. Preghiamo affinché possiamo essere attenti come individui e ascoltiamo e comprendiamo i principi del Vangelo che ci vengono insegnati oggi. E questo preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Soul with heaven's light. Beautiful.
Bellissimo. Il coro ha cantato "È più lieto il tuo cammin". Avremo ora il piacere di ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Neil L. Anderson, che è stato sostenuto ieri quale membro del Quorum dei 12 Apostoli, dopo il quale ascolteremo l'anziano Stephen E. Snow della presidenza dei 70.
Oggi è il giorno che il mondo cristiano chiama tradizionalmente Domenica delle Palme. Ricorderete che fu in questa domenica che circa 2000 anni fa Gesù Cristo entrò nella città di Gerusalemme durante la sua ultima settimana di vita terrena. In adempimento della profezia di Zaccaria, egli entrò a cavallo di un asino. E quando arrivò, una grande moltitudine uscì per salutare il maestro e tappezzò la strada davanti a lui di foglie di palma, rami rigogliosi e addirittura dei propri vestiti. Quando egli si fece vicino, essi dissero a gran voce: "Benedetto il re che viene nel nome del Signore e Osanna al figliuolo di Davide". Forse i discepoli pensarono che quello sarebbe stato il momento della svolta, il momento in cui i giudei avrebbero finalmente riconosciuto Gesù come il Messia tanto atteso. Ma il Salvatore capì che molte delle grida di lode e acclamazione erano temporanee. Egli sapeva che presto sarebbe salito sul Monte degli Ulivi e lì da solo, nel Getsemani, avrebbe preso su di sé i peccati del mondo. È giusto che nella settimana, questa che sta entrando, che va dalla Domenica delle Palme a quella della Pasqua, rivolgiamo i nostri pensieri a Gesù Cristo, la fonte di luce, vita e amore. Forse le moltitudini di Gerusalemme lo avevano visto come un grande re che li avrebbe liberati dall'oppressione politica. Ma in realtà egli fu molto più di questo. Egli ci diede il suo Vangelo, una perla dal valore inestimabile, la grande chiave della conoscenza che, se compresa e applicata, apre la porta a una vita di felicità, pace e appagamento. Il Vangelo è la buona novella di Cristo. È la rivelazione che il Figlio di Dio venne sulla terra, visse una vita perfetta, espiò per i nostri peccati e conquistò la morte. È il sentiero della salvezza, la via della speranza e della gioia, e la rassicurazione che Dio ha un piano di redenzione e felicità per i Suoi figli, per noi. Il Vangelo di Gesù Cristo è la via per diventare veri discepoli. Quando camminiamo su questo sentiero, possiamo provare fiducia e gioia, anche nei momenti di pericolo, dolore e incertezza. Viviamo in un tempo in cui molti si preoccupano di che vivere. Essi si preoccupano del futuro e dubitano della loro capacità di trovare soluzione alle difficoltà che si presentano. Molti hanno vissuto tragedie personali e provato tristezza. Costoro hanno fame del significato e dello scopo della vita. Perché questi argomenti suscitano molto interesse, il mondo non è troppo timido nell'offrire svariate nuove risposte a ogni problema che affrontiamo. Le persone corrono da una nuova idea alla successiva, sperando di trovare qualcosa che dia risposta alle pressanti domande della loro anima. Frequentano seminari e comprano libri, CD e altri prodotti. Si lasciano prendere dall'emozione della ricerca di qualcosa di nuovo. Ma inevitabilmente, la fiamma di ogni nuova teoria si spegne, lasciando il posto a una soluzione nuova e migliore che promette di fare ciò che quelle prima non sono riuscite a fare. Non è che queste opzioni offerte dal mondo non contengono degli elementi di verità, molte lo fanno. Non di meno, tutte mancano di portare quel cambiamento duraturo che cerchiamo nella vita. Questo è l'esempio. Quando l'entusiasmo si spegne, resta il vuoto e cominciamo a guardarci intorno alla ricerca della successiva novidea, perché ci sveli i segreti della felicità. Al contrario, il Vangelo di Gesù Cristo ha le risposte ai nostri problemi. Non è un segreto, non è complicato né nascosto. Esso può aprire la porta alla vera felicità. Non si tratta della teoria o della proposta di qualcuno. Esso non contiene in alcun modo il pensiero degli uomini, ma scaturisce dalle acque pure ed eterne del Creatore dell'universo, colui che conosce verità che noi non possiamo neanche iniziare a comprendere. Con questa conoscenza, egli ci ha dato il Vangelo, un dono senza prezzo, la formula suprema per la felicità e il successo. Quando sentiamo le verità trascendenti del Vangelo di Gesù Cristo, speranza e fede iniziano a fiorire dentro di noi. Più riempiamo i nostri cuori e le nostre menti con il messaggio di Cristo risorto, maggiore diventa il nostro desiderio di seguirlo e di vivere i suoi insegnamenti. Questo fa sì che la nostra fede cresca e permette alla luce di Cristo di illuminare i nostri cuori. E quando lo fa, noi riconosciamo le imperfezioni nella nostra vita e desideriamo essere mondati dai tristi fardelli del peccato. Bramiamo la libertà dalla colpa e questo ci ispira a pentirci. La fede e il pentimento conducono inevitabilmente alle acque purificatrici del battesimo, dove facciamo alleanza di prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e di camminare sui suoi passi. Per sostenerci nel desiderio di condurre una vita purificata e santa, veniamo benedetti con il battesimo di fuoco, l'indescrivibile dono dello Spirito Santo, un consolatore celeste che ci accompagna e ci guida nel cammino sul sentiero della rettitudine. Più siamo pieni dello Spirito di Dio, più ci mettiamo al servizio degli altri. Diventiamo operatori di pace nella nostra casa e all'interno delle nostre famiglie. Aiutiamo gli altri ovunque, con atti misericordiosi di gentilezza, di perdono, di grazia e di paziente longanimità. Questi sono i primi passi sulla vera via della vita e della realizzazione. Questa è la via pacifica del seguace di Gesù Cristo. Tuttavia, non si tratta di una soluzione istantanea o di una cura veloce. Di recente un conoscente mi ha scritto confidandomi di stare attraversando un momento difficile nel tenere forte e accesa la sua testimonianza. Egli mi ha chiesto consiglio. Gli ho risposto suggerendo con affetto alcune cose specifiche che può fare per allineare la sua vita agli insegnamenti del Vangelo restaurato. Con mia sorpresa, mi ha riscritto una settimana dopo. La sostanza della sua lettera era: ho provato quello che mi hai suggerito. Non ha funzionato. Hai altro da dirmi? Fratelli e sorelle, noi dobbiamo perseverare. La vita eterna non si ottiene in un balzo, è una prova di resistenza. Dobbiamo applicare e riapplicare i principi divini del Vangelo. Giorno dopo giorno dobbiamo renderli parte della nostra vita quotidiana, quella normale. Troppo spesso trattiamo il Vangelo come un contadino che pianta un seme nel terreno al mattino e si aspetta che ci sia una pannocchia al pomeriggio. Quando Alma paragonò la parola di Dio a un seme, egli spiegò che il seme cresce e diventa un albero che porta frutto gradualmente, come risultato della nostra fede, della nostra diligenza, pazienza e longanimità. È vero che alcune benedizioni arrivano subito. Appena dopo aver piantato il seme nel nostro cuore, esso inizia a gonfiarsi, a germogliare, a crescere. E da questo sappiamo che il seme è buono. nel preciso istante in cui mettiamo piede sul sentiero dell'essere discepoli, cominciano a riversarsi su di noi le benedizioni di Dio, quelle palesi e quelle nascoste. Ma non possiamo ricevere la pienezza di queste benedizioni se trascuriamo l'albero e non ci diamo pensiero per il suo nutrimento. Sapere che il seme buono non è abbastanza. Dobbiamo nutrirlo con gran cura affinché possa mettere radici. Soltanto allora possiamo mangiarne il frutto, che è dolce più di tutto ciò che è dolce e puro più di tutto ciò che è puro. E faremo un banchetto di questo frutto fino a che saremo sazi, cosicché non avremo più fame né sete. Diventare discepoli richiede un cammino. Abbiamo bisogno che le lezioni raffinatrici del viaggio modellino il nostro carattere e purifichino il nostro cuore. Camminando pazientemente sul sentiero che porta a diventare discepoli, noi dimostriamo a noi stessi la misura della nostra fede e della nostra disponibilità ad accettare la volontà di Dio piuttosto che la nostra. Non basta semplicemente parlare di Gesù Cristo o dichiarare che siamo suoi discepoli. Non basta che ci circondiamo dei simboli della nostra religione. Diventare discepoli non è uno sport che si guarda. Non possiamo aspettarci di ricevere le benedizioni della fede restandocene inermi ai margini, più di quanto non possiamo aspettarci di star bene in salute standocene seduti su un divano a guardare eventi sportivi alla televisione e dando consigli agli atleti. Eppure, per alcuni, l'essere discepoli spettatori è il metodo preferito, se non quello principale, in cui rendere il culto. La nostra non è una religione di seconda mano. Non possiamo ricevere le benedizioni del Vangelo semplicemente osservando il bene che fanno gli altri. Dobbiamo allontanarci dai margini e mettere in pratica quello che predichiamo. Il primo passo sul sentiero che porta a essere discepoli inizia, fortunatamente, proprio là dove ci troviamo. Non c'è bisogno di prequalificarci per fare quel primo passo. Non conta se siamo ricchi o poveri. Non è necessario essere istruiti, eloquenti o degli intellettuali. Non c'è bisogno che siamo perfetti, che parliamo bene o che siamo ben educati. Io e voi possiamo camminare sulla strada che porta a diventare discepoli da oggi. Siamo umili. Preghiamo il nostro Padre nei cieli con tutto il nostro cuore. Esprimiamo il nostro desiderio di avvicinarci a Lui e di imparare da Lui. Abbiate fede. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta. Servite il Signore, servendo gli altri. Diventate partecipanti attivi nel rione o ramo. Rafforzate la vostra famiglia impegnandovi a vivere i principi del Vangelo. Siate di un solo cuore e di una sola mente nel vostro matrimonio e nella vostra famiglia. Questo è il momento di mettere in ordine la vostra vita per poter avere una raccomandazione per il Tempio e usarla. Questo è il momento di tenere serate familiari significative, di leggere la parola di Dio e di alzare la nostra voce in preghiera al nostro Padre Celeste. Ora è il momento di riempire il nostro cuore di gratitudine per la restaurazione della sua Chiesa, i profeti viventi, il Libro di Mormon e il potere del sacerdozio che benedice la nostra vita. Ora è il momento di abbracciare il Vangelo di Gesù Cristo, diventare Suoi discepoli e camminare nelle Sue vie. Ci sono alcuni che credono che poiché hanno fatto degli errori non possono più essere partecipi appieno delle benedizioni del Vangelo. Costoro comprendono ben poco degli scopi del Signore. Una delle più grandi benedizioni del vivere il Vangelo è che ci raffina e ci aiuta a imparare dai nostri errori. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Eppure l'espiazione di Gesù Cristo ha il potere di guarirci quando ci pentiamo. Il nostro amato amico, l'anziano Joseph B. Whirling, ci insegnò questo principio con chiarezza quando disse: «Oh, è meraviglioso sapere che il Padre Celeste ci ama, malgrado tutte le nostre pecche. Il suo amore è tale che anche se dovessimo arrenderci, Egli non lo farà mai». Noi vediamo noi stessi pensando a ieri e a oggi. Il Padre Celeste ci vede con una prospettiva eterna. Il Vangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di trasformazione. Ci prende come uomini terreni e ci raffina sino a diventare esseri eterni. A coloro che, quale che sia il motivo, hanno lasciato il sentiero che conduce a essere discepoli, rivolgo l'invito a iniziare da dove siete e a ritornare al Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Camminate di nuovo nelle vie del Signore. Vi rendo testimonianza che il Signore benedirà la vostra vita, vi doterà di conoscenza e gioia oltre ogni comprensione e distillerà su di voi gli inestimabili doni dello Spirito. È sempre il momento giusto per camminare nelle sue vie. Non è mai, mai troppo tardi. A coloro che si sentono inadeguati perché non hanno appartenuto alla Chiesa tutta la loro vita, a coloro che sentono di non poter recuperare il tempo perduto, io rendo testimonianza che il Signore ha bisogno delle vostre capacità, dei vostri talenti e delle vostre abilità. La Chiesa ha bisogno di voi. Noi abbiamo bisogno di voi. È sempre il momento giusto per camminare nelle sue vie. Non è mai troppo tardi. Ricordiamoci in questa Domenica delle Palme, in questo periodo di Pasqua e sempre, che il Vangelo restaurato del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo ha il potere di riempire qualunque vuoto, guarire qualunque ferita e colmare qualunque valle di dolore. È la via della speranza, della fede e della fiducia nel Signore. Il Vangelo di Gesù Cristo è insegnato nella sua pienezza nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Questa Chiesa è guidata da un profeta vivente, autorizzato dal Signore Gesù Cristo a fornire direzione e guida per aiutarci ad affrontare le difficoltà dei nostri giorni. Rendo la mia solenne testimonianza che Gesù, il Cristo, vive. Egli è il Salvatore e il Redentore del mondo. Egli è il Messia promesso. Egli visse una vita perfetta ed espiò per i nostri peccati. Egli sarà sempre al nostro fianco. Egli combatterà le nostre battaglie. Egli è la nostra speranza, la nostra salvezza, la nostra via. Di questo rendo testimonianza, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brothers and sisters across the world,
miei cari fratelli e sorelle in tutto il mondo, le mie ginocchia tremano e ho tanti sentimenti nel cuore. Esprimo il mio affetto per voi e vi ringrazio profondamente per il vostro voto di sostegno. Sotto molti aspetti mi sento umile e quasi non all'altezza. Traggo conforto da una cosa che mi qualifica per il Santo Apostolato che non può essere in dubbio, ed è che il Signore mi ha profondamente benedetto. So con chiarezza perfetta e certa, tramite il potere dello Spirito Santo, che Gesù è il Cristo, il diletto Figlio di Dio. Non c'è uomo che abbia amore più grande del presidente Thomas S. Monson per il Signore e per gli uomini. Il suo calore è come un raggio di sole a mezzogiorno. Eppure quando mi ha esteso questa sacra chiamata, potete immaginare la sobrietà che mi ha invaso quando gli occhi del profeta di Dio hanno scrutato le profondità della mia anima. Potete anche immaginare l'amore che ho sentito dal Signore e dal suo profeta quando il presidente Monson mi ha abbracciato con le sue lunghe braccia amorevoli. Le voglio bene, presidente Monson. a coloro che mi conoscono, dico che se mai sono stato meno di quanto avrei dovuto in vostra presenza, invoco il vostro perdono e la vostra pazienza. Ho tanto bisogno della vostra fede e delle vostre preghiere. So di non essere chi devo diventare. Prego di poter essere disposto e capace di ricevere la guida e la correzione del Signore. Traggo conforto dalle parole del presidente di Monson di ieri sera alla sessione del sacerdozio che il Signore modellerà le spalle per potervi adagiare il fardello da portare. Subito dopo la mia chiamata come autorità generale 16 anni fa a una conferenza di Palo a cui accompagnai il presidente Packer, egli disse qualcosa che non scorderò mai. Quando si rivolse alla congregazione disse: «So chi sono io». Poi, dopo una pausa, aggiunse: «Io non sono nessuno». Poi si girò verso di me, che sedevo sul podio dietro di lui, e disse: «E anche lei, anziano Anderson, non è nessuno». Poi aggiunse queste parole: «Se mai lo dimenticherete, il Signore ve lo rammenterà istantaneamente e non sarà piacevole». Esprimo profonda gratitudine per voi, fedeli membri della Chiesa. Quando ero un giovane missionario in Francia, la mia testimonianza crebbe quando fui testimone di come i fedeli offrivano la loro piena devozione al Vangelo di Gesù Cristo. Negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto per 10 anni al di fuori degli Stati Uniti per svolgere incarichi di Chiesa. In terre e lingue diverse dalla mia, ho visto il potere di Dio all'opera nella vostra vita. Quanto siete meravigliosi, voi, la grande famiglia di credenti del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Il Signore mi ha benedetto in modi che non potrò mai restituire. Mi ha permesso di sposare uno dei suoi angeli in terra. Mia moglie, Kathy, è la mia luce e il mio esempio, una preziosa figlia di Dio, piena di purezza e di innocenza. Non sarei nulla senza di lei. Per gran parte della mia vita ho cercato di diventare ciò che ella pensava che io già fossi. 20 anni fa, quando i nostri 4 figli erano giovani, la nostra famiglia fu chiamata a svolgere una missione in Francia. Per via di questa e altre chiamate che seguirono, durante quegli anni che richiedevano stabilità, si ritrovarono a trasferirsi di città in città, di continente in continente. E il Signore ora li ha grandemente benedetti con splendidi compagni e bravi figli. Desidero ringraziarli per la loro bontà e per i sacrifici che hanno fatto per me. Sono anche grato ai miei fedeli genitori. Mia madre è qui oggi e a tutti coloro che hanno fatto tanto per me nella vita. Esprimo profondo rispetto ai miei fratelli dei 70 e amore. Li amo come fratelli. Il nostro legame e la nostra amicizia non termineranno con questa terra, ma si estenderanno oltre il velo. Per 16 anni i membri della prima presidenza e i 12 sono stati il mio esempio e i miei insegnanti. Sono stato testimone della loro integrità e rettitudine. In tutti questi anni non ho mai osservato un'ira incontrollata o qualsiasi desiderio di guadagno personale o materiale. Non ho mai visto alcun tentativo di porsi in una posizione di influenza o potere. Ho visto piuttosto la loro lealtà e cura verso le loro mogli e i loro figli. Ho visto il loro amore senza compromessi e la testimonianza certa del nostro Padre Celeste e di suo Figlio. Ho visto la loro instancabile volontà di cercare prima il regno di Dio. Ho visto il potere di Dio su di loro, che li ha magnificati e sostenuti. Sono stato testimone dell'adempimento della loro voce profetica. Ho visto guarire i malati, benedire le nazioni con la loro autorità e sono stato con loro in momenti troppo sacri da poterli raccontare. Attesto che sono gli unti del Signore. Prego che il mio spirito possa essere come quello dell'anziano Joseph B. Worthen, la cui scomparsa ha portato a questa chiamata. Uno spirito privo di alcun desiderio di attenzione personale, disposto ad andare ovunque, fare qualsiasi cosa i profeti di Dio vogliano da me, consacrandomi pienamente nel testimoniare del Salvatore e nell'edificare il regno di Dio fino al mio ultimo respiro. I nostri giorni furono a lungo attesi nella storia del mondo. Le scritture parlano di cose che il Signore ordinò e preparò prima della fondazione del mondo. Le rivelazioni parlano di un grande raduno che avverrà. Isaia profetizzò che la casa dell'Eterno sarebbe stata stabilita sulla vetta dei monti e che da lì la voce del Signore sarebbe andata per tutta la terra. Daniele dichiarò che sarebbe stata come una pietra tagliata da una montagna senza opera di mano. Pietro parlò della restaurazione di tutte le cose. Nefi vide che la chiesa dell'agnello non sarebbe stata molto numerosa, ma che sarebbe stata in ogni terra e nazione. Viviamo nei giorni in cui il Signore compie un'opera meravigliosa e un prodigio. Abbiamo avuto la benedizione di portare il Vangelo alle nostre famiglie e alla nostra posterità e di prendere parte alla preparazione per la seconda venuta del Salvatore. Il Signore spiegò i motivi della restaurazione, per essere una luce per il mondo e per essere uno stendardo per il suo popolo e per essere un messaggero davanti al suo cospetto per preparare la via dinanzi a Lui. La nostra responsabilità non è cosa da nulla. Non è per caso che siamo chi siamo. L'osservanza delle alleanze in questi ultimi giorni sarà simbolo d'onore nell'eternità. Ho avuto il privilegio di vedere la mano del Signore all'opera nel mondo. Se da una parte rendiamo onore a quei pionieri che attraversarono le grandi pianure fino alla valle del lago Salato, vi sono molti altri pionieri che vivono oggi. Non spingono carretti a mano, ma sotto molti aspetti sono uguali. Hanno ascoltato la voce del Signore tramite il Libro di Mormon e la preghiera personale. Con fede e pentimento sono entrati nelle acque del battesimo e hanno fermamente posto i piedi sul ricco suolo evangelico. Come discepoli di Cristo sono stati disposti a sacrificarsi per ciò che è vero e giusto. Con il dono dello Spirito Santo procedono fermamente lungo il percorso verso la vita eterna. Dobbiamo ricordare chi siamo, cari fratelli e sorelle, e che cosa abbiamo tra le mani. Non siamo soli nel nostro desiderio di fare il bene. Vi sono persone meravigliose di molte fedi e credenze. Non siamo i soli a pregare il Padre Celeste o a ricevere risposta alle preghiere. Il nostro Padre Celeste ama tutti i suoi figli. Non siamo i soli a sacrificarci per una causa più grande. Vi sono altri che sono altruisti. Altri condividono la nostra fede in Cristo. Vi sono padri e madri leali e onesti in ogni paese che si amano e amano i propri figli. Possiamo imparare tanto dalle brave persone che ci circondano. Tuttavia, non dobbiamo rinunciare a ciò che si trova in modo unico e singolare nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Solo qui vi è il sacerdozio di Dio restaurato sulla terra da messaggeri celesti. Solo qui il Libro di Mormon si erge con la Bibbia nel dichiarare la piena divinità e il Vangelo di Cristo. Solo qui vi sono profeti di Dio che offrono la guida del cielo e detengono le chiavi che legano in cielo ciò che è legato in terra. La nostra conoscenza della divina missione della Chiesa non deve dar luogo a sentimenti di superiorità o arroganza, ma deve portarci in ginocchio, a supplicare l'aiuto del Signore per diventare ciò che dovremmo. Forse con umiltà, non dobbiamo però essere timidi nel ricordare le parole del Signore. Questa è la mia Chiesa, e io la renderò stabile e niente la farà cadere. Sopra ogni cosa, noi proclamiamo il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Tutto ciò che siamo e che saremo, lo dobbiamo a Lui. Mentre guardiamo con intensità alla Sua Maestà, Egli non ci chiede di restare a distanza, ma ci comanda di andare a Lui. Io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da Lui. Le Sue parole echeggiano nei secoli. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Fratelli e sorelle, Egli vive. Egli è risorto. Egli guida la Sua santa opera sulla terra. Il Suo profeta è il presidente Thomas S. Monson. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers.
Fratello Anderson, noi offriamo anche noi una preghiera in questa nuova incarico che hai. E i primi anni dopo la nascita, la nostra nipote Lachelle passava le mattine con la nonna. Queste ore trascorse insieme crearono un legame speciale fra di loro. Lachelle presto ebbe 5 anni e si preparava per iniziare la scuola. L'ultima mattina che trascorrevano insieme, nonna Squire lesse alla nipote una storia collando nella grande sedia a dondolo. Ci siamo divertiti così tanto insieme, Lachelle. E ora è arrivato il momento di andare a scuola. Ti voglio così tanto bene. Cosa farò senza di te? Con una saggezza ben superiore ai suoi 5 anni, Lachelle guardò la nonna con grandi occhi marroni. Nonna rispose, anch'io ti voglio bene, ma è ora che faccio la mia vita. È un buon consiglio per tutti noi. Anche noi abbiamo bisogno di fare la nostra vita. La maggior parte di noi ne cerca e ne accoglie con gioia i drammatici cambiamenti che avvengono nella propria vita. Ma il cambiamento è una parte fondamentale dell'esperienza della vita. Molti di questi cambiamenti arrivano naturalmente mentre percorriamo il cammino del viaggio terreno. La nostra vita cambia quando passiamo dalla fanciullezza attraverso la gioventù, fino all'età adulta e infine alla vecchiaia. Scuola, missione, matrimonio, lavoro, anche pensione, sono tutti esempi di pietre miliari del cambiamento. Troppo spesso siamo riluttanti a entrare nel periodo successivo ed affrontare la nuova sfida. Forse stiamo troppo bene, siamo timorosi, o magari manchiamo di fede. Le ginocchia della nonna spesso sono più confortevoli delle prove della scuola materna. L'appartamento dei nostri genitori, con innumerevoli videogiochi, può essere più attraente dell'università, del matrimonio o di una carriera. Come possiamo prepararci meglio per i cambiamenti che ci troviamo ad affrontare inevitabilmente man mano che andiamo avanti nella vita? Primo, seguiamo i profeti. Ascoltiamo e teniamo fede al consiglio dei fratelli. I profeti spesso levano una voce di ammonimento, ma forniscono anche consigli equilibrati e realistici per aiutarci a resistere alle tempeste della vita. Nella sessione di apertura di Dottrina e Alleanze, il Signore ci ricorda che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. I profeti ci aiutano ad affrontare i cambiamenti e le sfide a cui costantemente facciamo fronte. Il popolare inno della primaria Segui il profeta ci ricorda questo principio importante. Segui il profeta, non ti smarrire. Segui il profeta, segui il profeta. Egli conosce la via. Secondo, manteniamo una prospettiva eterna. Comprendiamo che i cambiamenti e le sfide fanno parte del piano di Dio. Per disegno divino, questa esistenza mortale è un momento di prova, o un momento per vedere se si faranno tutte le cose che il Signore loro Dio comanderà loro. Per mettere alla prova l'uso che facciamo del libero arbitrio che Dio ci ha dato, come mortali, mentre procediamo attraverso la vita, siamo sottoposti a una serie di cambiamenti, sfide, prove e tentazioni. Solo allora siamo correttamente testati. In secondo Nefi leggiamo, poiché è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose. Altrimenti, se non fosse così, non potrebbe realizzarsi la rettitudine, né la malvagità, né la santità, né l'infelicità, né il bene né il male. Le sfide e i cambiamenti della vita ci danno le possibilità di crescere mentre mettiamo in pratica il libero arbitrio nel prendere decisioni giuste. Terzo, abbiate fede. Il presidente Gordon B. Hinckley incoraggiava i membri della Chiesa ad andare avanti con fede. Mentre quotidianamente ci confrontiamo con un mondo pieno di valori negativi, il dubbio, la paura e persino il terrore possono insinuarsi nel nostro cuore. Il presidente Thomas S. Monson ci ha raccomandato di ricordare che fede e dubbio non possono esistere nella stessa mente allo stesso momento, perché l'una dissipa l'altra. Moroni insegnò che senza fede non può esservi nessuna speranza. Dobbiamo esercitare la fede per accollarci le sfide e i cambiamenti della vita. È in questo modo che impariamo e progrediamo. Quarto, siate di buon animo. Molti membri della Chiesa nella Terra affrontano sfide economiche e di altro genere. In questi momenti è facile sentirsi scoraggiati e dimenticati. Nei primi difficili giorni della Chiesa, il Signore incitò i santi a essere felici. Siate di buon animo, piccoli fanciulli, poiché io sono in mezzo a voi e non vi ho abbandonati. Nel suo ultimo discorso alla conferenza 6 mesi fa, l'anziano Joseph B. Rifflin ha indicato come reagire alle avversità. Parte dei suoi consigli includeva: la prossima volta che state per brontolare, provate invece a ridere. Il ridere vi allungherà la vita e renderà la vita di chi è intorno a voi più piacevole. Il riso e un buon senso dell'umor possono smorzare i colpi lungo il viaggio della vita. Sarebbe bello se potessimo anticipare tutti i cambiamenti che avvengono nel corso della vita. Alcuni li vediamo arrivare. Certamente a tutti i giovani santi degli ultimi giorni viene insegnato a prepararsi per una missione a tempo pieno, un'esperienza che cambia la vita. Ogni giovane adulto e single comprende l'importanza di scegliere una sposa, di essere suggellati nel Sacro Tempio. Sappiamo che questi cambiamenti arriveranno e possiamo programmarli. Ma cosa dire dei cambiamenti che ci vengono assegnati abbastanza inaspettatamente? Si tratta di cambiamenti sui quali sembra non abbiamo alcun controllo. Flessione economica, disoccupazione, malattie o lesioni debilitanti, divorzio o morte sono esempi di cambiamento che non ci aspettiamo. Non provvediamo e ne possiamo nemmeno gradire. Come ci comportiamo con questi imprevisti che ci colpiscono nel viaggio della vita? La risposta è la stessa. Se diamo ascolto ai profeti, manteniamo una prospettiva eterna, avendo fede e essendo di buon animo, possiamo affrontare le sfide impreviste della vita e fare la nostra vita. La vita dei primi pionieri contiene episodi che costituiscono esempi eccellenti di come dovremmo accettare il cambiamento e superare le sfide e le difficoltà. Robert Gardner Jr. fu battezzato nella chiesa nel gennaio del 1845 in uno stagno gelato in una zona boschiva del Canada orientale. Fedele e industrioso, iniziò il viaggio con la famiglia diretto a Nauvoo e dopo molti stenti arrivarono nella valle del lago Salato nell'ottobre del 1847. Dopo essere entrati nella valle, si accamparono in un posto chiamato Old Fort, e a pochi isolati da questo centro delle conferenze. Nella storia che scrisse a mano ricorda: liberai i buoi dal giogo, mi sedetti sull'asse rotta del carro e dissi che non avrei più fatto un solo giorno di viaggio. Iniziando dal nulla, Robert cominciò a creare una nuova vita per sé e la sua famiglia. I primi anni furono duri, ma gradualmente le cose migliorarono e Robert e suo fratello Archibald iniziarono la costruzione di mulini di Mill Creek su Jordan River. Alcuni anni dopo, la buona sorte si capovolse. L'acqua che forniva energia al mulino fu deviata a monte, lasciando asciutto il corso d'acqua. Un tentativo di costruire un canale lungo circa 10 km fallì. Leggiamo ancora dalla sua storia. Il canale continuò a rompersi e si dimostrò un vero fallimento, che causò la perdita di tutto il raccolto perché il mulino non poteva girare. Tutte le provviste erano andate perdute e io ero economicamente a terra. Come se non fosse stato messo alla prova abbastanza, le pagine successive del suo diario ci dicono che venne chiamato ad andare in missione in Canada. Pochi mesi dopo lasciò la sua famiglia e assieme a un contingente di missionari viaggiò con carri a mano, battelli a vapore e per ferrovia per raggiungere il campo di lavoro. Finita la missione, fece ritorno in famiglia e con duro lavoro e tenacia, ancora una volta si stabilì e iniziò a prosperare. Alcuni anni dopo, il fratello Gardner stava intrattenendo alcuni amici nella sua fattoria Mill Creek, nella valle del Lago Salato. Uno degli amici disse: «Sono felice di vederti così ripreso dal fallimento. Stai bene quasi come prima di perdere tutte le tue proprietà e di andare in missione». Robert scrisse: «La mia risposta fu: sì, sta bene economicamente, tutto è andato male. Ho quasi paura di ricevere un'altra chiamata in missione». Strano a dirsi, poche ore dopo, alcuni miei vicini che erano stati in una riunione a Salt Lake City mi chiamarono per dirmi che il mio nome era fra un numero di altri che erano stati chiamati quel giorno per andare a sud in missione a stabilire un nuovo insediamento e a coltivare cotone. Dovevamo partire immediatamente. Scrisse: guardai, sputai, mi tolsi il cappello, mi grattai la testa e pensai, e dissi: va bene. Robert Gardner sapeva cosa significava affrontare i cambiamenti nella vita. Seguiva il consiglio dei fratelli, accettando chiamate a servire anche quando non era facile. Avevano un grande amore per il Signore, dimostrava la sua fede forte e inflessibile, con stupefacente buon umore e garbo. Robert Gardner Jr. diventò un pioniere dell'opera di colonizzazione del sud dello Utah. È lui e innumerevoli pionieri come lui che ci danno l'ispirazione per continuare ad affrontare senza timore i molti cambiamenti e sfide che si presentano nella nostra vita. La mia preghiera è che tutti possiamo essere obbedienti, fedeli e di buon animo mentre andiamo avanti. Facciamo la nostra vita nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I might add to Brother Snow's comments that
vorrei aggiungere che ho servito in missione con un discendente di questo signor fratello Gardner, e il suo primo desiderio quando arrivò in missione fu di andare a vedere, a visitare il luogo dove era stato convertito il suo antenato. Il coro e la congregazione canteranno ora O Re di Israele. Dopo il canto avremo il piacere di ascoltare la sorella Barbara Thompson, seconda consigliera della Presidenza Generale della Società di Soccorso. Dopo il suo discorso parlerà l'anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei Dodici.
Questa è la 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Molti anni fa, quando lavoravo nel Consiglio Generale della Società di Soccorso, mi viene affidato l'incarico di insegnare e addestrare alcuni dirigenti del sacerdozio della Società di Soccorso. Avevamo passato la mattinata a insegnare in un'altra città e arrivammo giusto per l'inizio della riunione. Io ero il primo oratore dopo l'inno e la preghiera di apertura. Il titolo dell'inno di apertura che fu annunciato era «Il giorno è vicin». Non conoscevo molto bene quell'inno, ma pensai che fosse strano cantarlo come inno di apertura. Non avevo ancora parlato e già stavamo cantando «Poco tempo rimane». Ma mentre continuavamo a cantare, mi resi conto che si riferiva al poco tempo che rimane per pubblicare il messaggio del Vangelo e portare delle anime a Cristo. Per tutta la sera e molte volte anche in seguito, le parole della quarta strofa mi ritornarono alla mente. Dicono: «Vegliate per vincere il grande tentatore, e il brama distruggere il vostro valor. Per l'arduo sentiero Gesù ci è vicino, con braccio possente Egli ci guiderà, con braccio possente Egli ci guiderà». Il messaggio di quella strofa è che qualsiasi cosa accada nella vita, Gesù Cristo ha il potere di proteggerci. Con il suo sacrificio divino ci ha fornito un piano per ottenere la vita eterna. In verità la sua opera è far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Egli ha chiesto il nostro aiuto per assisterci reciprocamente, per compiere le cose che ci condurranno alla vita eterna. Lo scorso settembre, alla riunione generale della Società di Soccorso, sorella Beck ha indicato che tre principi che possono aiutarci a raggiungere la meta di ottenere la vita eterna, essi sono: 1. Crescere nella fede e rettitudine personale, rafforzare le famiglie, servire il Signore e i suoi figli, che significa anche cercare e provvedere ai poveri e ai bisognosi. Sappiamo che Satana cercherà di tentarci quando proveremo a mettere in pratica questi principi, ma il Signore ci ha promesso che ci rafforzerà, Egli ci aiuterà. Crescere nella fede e rettitudine personale. Quando ero una bambina, i miei genitori mi avevano insegnato che il Padre Celeste e Gesù Cristo mi amano. Avevo imparato che ero una figlia di Dio. Non posso ricordare un momento in cui non lo sapevo. Mi avevano insegnato che Gesù Cristo era il nostro Salvatore e che potevamo essere salvati solo per mezzo di Lui. Mi era stato anche insegnato che perché la mia fede aumentasse dovevo pregare ogni giorno. In effetti, avevo bisogno di pregare sempre. Mi era stato insegnato che se leggevo e studiavo le scritture, la mia conoscenza e testimonianza della verità del Vangelo sarebbero cresciute. Mi era stato insegnato l'amore di Dio e che potevo mostrare il mio amore osservando i Suoi comandamenti. Da bambino ho anche imparato l'importanza del Tempio. Quando ero una giovane ho imparato che l'osservanza delle sacre alleanze del Tempio mi avrebbe tenuto sulla via che conduce alla vita eterna. Ognuno di noi deve seguire questi principi per tutta la vita, per crescere nella fede e rettitudine personale. Ciascuno di noi ha la responsabilità di rafforzare la propria famiglia. Ciascuno di noi ha una situazione familiare diversa. Alcune famiglie sono composte da padre, madre e figli. Alcune coppie non hanno più figli a casa. Molti membri della Chiesa non sono sposati, alcuni genitori sono single. Altri sono vedovi e vivono da soli. Non ha importanza com'è composta la nostra famiglia, ciascuno di noi può lavorare per rafforzare la propria famiglia o aiutare a rafforzare gli altri. Il seguente esempio illustra alcuni modi per rafforzare le famiglie. Mi era stato dato un incarico a Boise, in Idaho. Dopo l'addestramento del sabato pomeriggio, mi fermai a casa della famiglia di mia nipote. Quella sera, prima che i bambini andassero a letto, tenemmo una breve serata familiare e leggemmo una storia dalle scritture. Il padre parlò della famiglia di lei e di come aveva insegnato ai suoi figli che dovevano tenersi saldi alla verga di ferro, che era la parola di Dio. Se si fossero tenuti ben saldi alla verga di ferro, sarebbero stati al sicuro e avrebbero ricevuto gioia e felicità. Se avessero lasciato andare la verga di ferro, c'era il pericolo di affogare nel fiume dalle acque sporche. Per dare una dimostrazione ai bambini, la mamma divenne la verga di ferro alla quale dovevano aggrapparsi, e il papà fece la parte del diavolo e cercava di spingere via i bambini dalla sicurezza e dalla felicità. I bambini adorarono la storia e impararono quanto fosse importante tenersi saldi alla verga di ferro. Dopo la storia delle scritture fu il momento della preghiera familiare. La mamma ricordò ai bambini di pregare per il vescovo che aveva gravi problemi agli occhi. Quella sera la preghiera fu offerta da Brooklyn, di 3 anni. Ringraziò il Padre Celeste per le loro benedizioni e quindi gli chiese con ardore di benedire il vescovo perché i suoi occhi sono rotti. La mattina seguente andammo alla riunione sacramentale e ci sedemmo in cappella. Brooklyn e la sorella di 5 anni, Kennedy, guardarono sul pulpito e videro il vescovo seduto. Le bambine indicarono il vescovo e emozionate dissero alla mamma: «Guarda, c'è il vescovo!» Poi le due ragazzine si scambiarono uno sguardo d'intesa che sembrava dire: «Abbiamo pregato per il vescovo e ora sta meglio!» Pregavano con fede, sapendo che il Padre Celeste avrebbe ascoltato le loro umili preghiere. Le scritture, la serata familiare e la preghiera familiare rafforzano le famiglie. Abbiamo bisogno di tutte le occasioni per rafforzare le famiglie e sostenerci a vicenda, per rimanere sulla retta via. Per tutta la sua vita terrena, il Salvatore ha insegnato che dobbiamo prenderci cura l'una dell'altro e aiutarci a vicenda. Egli guarì il malato, fece camminare lo storpio, ridiede la vista al cieco e aprì le orecchie al sordo. Egli insegnò alle persone il Vangelo, benedisse le persone e compì molti grandi miracoli. Ci sono occasioni dappertutto per aiutare chi ha bisogno. Pensate che un giorno o l'altro nella vita di ciascuno di noi potrà accadere di essere poveri in qualche modo e di avere bisogno dell'aiuto di un'altra persona. Forse non siamo tutti mendicanti? Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Dio si ricorda di noi, veglia su di noi, ma di solito è tramite un'altra persona che egli soddisfa le nostre necessità. Pertanto è essenziale che ci serviamo gli uni agli altri». La scorsa estate, mentre ero lontana da casa, un forte vento e un temporale colpirono tutto il quartiere. Un grosso albero che era nel cortile del mio vicino cadde nel mio cortile e, cadendo, abbatté i cavi della corrente elettrica. L'albero doveva essere spostato per poter riparare il danno e ripristinare la corrente alla mia casa. Al mattino presto chiamai mio fratello, che si organizzò per trovare alcune attrezzature e venire prima possibile. Chiamai anche il mio vescovo. Entro pochi minuti il vescovo, l'insegnante familiare, il precedente presidente di Palo e 10 uomini nel mio rione erano là con le motoseghe e in poco tempo sgombrarono tutto quel disastro. Quella sera le mie insegnanti in visita mi portarono la cena. Molti altri fratelli del gruppo dei sommi sacerdoti, del quorum degli anziani, del quartiere, vennero le sere successive per aiutare me e la mia famiglia a ripulire il disordine. In quell'occasione ero una bisognosa. Avevo necessità che altri mi dessero il loro aiuto. Il mio scoraggiamento si tramutò in gioia e in gratitudine. Mi sentii sollevata e amata. Quelle persone erano state pronte a riconoscere chi era nel bisogno. Vivevano la loro testimonianza e dimostravano la realtà delle loro alleanze. Alla sede della Chiesa riceviamo spesso ringraziamenti di persone che non fanno parte della Chiesa e che sono state aiutate da voi dopo un'inondazione, un uragano, un terremoto o qualche altro disastro. Grazie per essere sempre disposti a servire, amare, dare e così essere veri discepoli di Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per vincere mentre cerchiamo di crescere nella fede e rettitudine personale, rafforzare le famiglie e servire il Signore e i suoi figli. Sebbene Satana possa opporsi ai nostri tentativi, vi attesto che Gesù Cristo e il potere del suo sacrificio espiatorio ci permettono di fare la sua volontà e magnificare così i nostri sforzi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church.
Grazie, Sister Thompson. Grazie a tutte le straordinarie donne della Chiesa. Fratelli e sorelle, il mio messaggio pasquale oggi è rivolto a tutti. ma è diretto in particolar modo a coloro che sono soli, o che si sentono soli, o peggio, abbandonati. Tra costoro può esserci chi desidera sposarsi, chi ha perso un coniuge o chi ha perso dei figli o chi non ha avuto la benedizione di averli. Ci sentiamo vicini alle mogli abbandonate dai mariti, ai mariti le cui mogli se ne sono andate e ai figli privati di uno o entrambi i coniugi. Questo gruppo può racchiudere nella sua ampia cerchia un soldato lontano da casa, un missionario nelle prime settimane di nostalgia, un padre senza lavoro che teme che la paura sia visibile ai familiari. In breve, possiamo esserci dentro tutti noi, in vari momenti della vita. A costoro parlerò del viaggio più solitario che sia mai stato fatto e delle benedizioni infinite che ha portato a tutta l'umanità. Parlo del compito solitario del Salvatore di portare da solo il fardello della nostra salvezza. Bene gli disse: io sono stato solo a calcare l'uva nello strettoio, e nessun uomo fra i popoli è stato meco. Io guardai, ma non v'era chi m'aiutasse. Mi volsi attorno stupito, ma nessuno mi sosteneva. Come ha fatto notare prima il presidente Uchtdorf, sappiamo dalle scritture che l'arrivo di Gesù a Gerusalemme quale Messia, la domenica precedente alla Pasqua, proprio com'è questa mattina, fu un grande momento pubblico. Ma il desiderio di continuare a camminare insieme a Lui si sarebbe presto attenuato. Poco dopo, Gesù fu incriminato davanti ai capi israeliti di quel tempo, prima Anna, l'ex sommo sacerdote, poi Caiafa, il sommo sacerdote in carica. Nella fretta di giudicarlo, quegli uomini e i loro concili proclamarono il verdetto in modo affrettato e adirato, gridando: «Che bisogno abbiamo più di testimoni? È reo di morte». Dopo fu portato dinanzi ai governatori gentili del territorio. Erode Antipa, il tetrarca della Galilea, lo interrogò una volta e Ponzio Pilato, il governatore romano in Giudea, due volte. La seconda dichiarando alla folla: «Dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate». Poi, con un gesto tanto ingiustificato quanto illogico, Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Le mani di Pilato, appena lavate, non potevano essere più macchiate o impure. Tale reazione ecclesiastica e politica divenne più personale quando i cittadini per la strada si rivoltarono anch'essi contro Gesù. Una delle ironie della storia è che seduto con Gesù in prigione c'era un vero bestemmiatore, assassino e rivoluzionario noto come Barabba, nome che in aramaico significa figlio del padre. Poiché poteva rilasciare un prigioniero secondo la tradizione pasquale, Pilato chiese al popolo: «Qual dei due volete che vi liberi?» Essi risposero: «Barabba». Così un figlio di padre non divino fu lasciato libero, mentre il figlio divino del Padre Celeste fu crocifisso. Quello fu anche un periodo di prova per coloro che conoscevano Gesù personalmente. Il più difficile per noi da capire fu Giuda Iscariota. Sappiamo che il piano divino richiedeva la crocifissione di Gesù, ma è difficile pensare che uno dei suoi testimoni speciali, che era stato seduto ai suoi piedi,
l'aveva udito pregare, l'aveva visto guarire e che aveva sentito il suo tocco, potesse tradire lui e tutto ciò che era per 30 monete d'argento. Mai nella storia del mondo così poco denaro ha comprato una tale infamia. Non siamo noi a giudicare il destino di Giuda, ma Gesù disse del suo traditore: meglio sarebbe per costuomo se non fosse mai stato nato. Ovviamente anche altri credenti ebbero dei momenti difficili. Dopo l'ultima cena, Gesù lasciò Pietro, Giacomo e Giovanni ad attenderlo mentre lui entrava da solo nel giardino del Getsemani. Gettatosi con la faccia a terra, oppresso da tristezza mortale, come dicono le scritture, il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue, mentre implorava il Padre che allontanasse da lui quel calice brutale e schiacciante. Ma ovviamente non poté passare oltre. Di ritorno da questa preghiera angosciosa, egli trovò i suoi tre capi degli apostoli addormentati, cosa che gli fece domandare: non siete state capaci di vegliare me con una sola ora? Lo stesso si ripeté altre due volte, finché al suo terzo ritorno egli disse con compassione: dormite pure oramai e riposatevi. Anche se per lui non vi sarebbe stato alcun riposo. Alcuni attimi più tardi, dopo l'arresto di Gesù e il suo processo, Pietro, accusato di conoscere Gesù e di essere uno dei suoi amici, negò l'accusa non una, ma ben tre volte. Non sappiamo tutto quello che stava succedendo, né conosciamo quali consigli il Salvatore possa aver dato ai suoi apostoli in privato. Ma sappiamo che Gesù era consapevole che nemmeno questi uomini preziosi sarebbero stati con lui alla fine, e di questo aveva messo in guardia Pietro. Poi, al canto del gallo, il Signore voltatosi riguardò Pietro, e Pietro si ricordò della parola del Signore e, uscito fuori, pianse amaramente. Così, per necessità divina, la cerchia che sosteneva Gesù si rimpicciolì sempre di più, dando un significato al breve versetto di Matteo che tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Pietro stette abbastanza vicino da essere riconosciuto e affrontato. Giovanni si trovò ai piedi della croce con la madre di Gesù. In particolare, e come sempre, le donne della vita del Salvatore gli stettero più vicino che poterono, ma essenzialmente il suo viaggio solitario per tornare al Padre suo continuò senza conforto o compagnia. Ora parlerò con riverenza di ciò che può essere stato il momento più difficile di tutto questo viaggio solitario che portò all'espiazione. Parlo di quei momenti finali per i quali Gesù deve essere stato preparato intellettualmente e fisicamente, ma per i quali non ci si poteva pienamente preparare da un punto di vista emotivo e spirituale. La sofferenza conclusiva nella disperazione paralizzante dell'abbandono divino, quando gridò in estrema solitudine: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La perdita del sostegno degli esseri umani l'aveva prevista, ma di certo non aveva compreso questo. Non aveva detto ai suoi discepoli: ecco, l'ora è venuta, che sarete dispersi ciascuno dal canto suo e mi lascerete solo. Ma io non son solo, perché il Padre è meco. Egli non m'ha lasciato solo, perché fo del continuo le cose che gli piacciono. Con tutta la convinzione della mia anima, attesto che egli compiacque suo Padre perfettamente, e che un padre perfetto non abbandonò suo figlio in quel momento. Infatti è mia convinzione personale che in tutto il ministero terreno di Cristo il padre non sia mai stato più vicino a suo figlio come in quei momenti finali di agonia e sofferenza. Ma affinché il sacrificio supremo di suo figlio potesse essere completo e solitario, il Padre ritirò per un breve tempo da Gesù il conforto del suo spirito, il sostegno della sua presenza. Era necessario, era assolutamente essenziale per la riuscita dell'espiazione, che il Figlio perfetto, che non aveva mai parlato con frode, né si era comportato male, né aveva toccato alcuna cosa impura, doveva conoscere come si sarebbe sentito il resto dell'umanità nel commettere questo tipo di peccato. Perché la sua espiazione fosse infinita ed eterna, egli doveva provare com'è morire non solo fisicamente, ma anche spiritualmente. Provare come ci si sente quando lo Spirito Divino viene ritirato, facendo sentire una persona totalmente, miseramente e disperatamente sola. Ma Gesù resistette, perseverò. La bontà che era in lui consentì alla fede di trionfare anche in uno stato di completa angoscia. La fiducia con cui era vissuto gli disse, malgrado i suoi sentimenti, che la compassione divina non è mai assente, che Dio è sempre fedele, che non fugge e non ci abbandona mai. Quando fu pagato anche l'ultimo quattrino, quando la determinazione di Cristo ad essere fedele fu tanto ovvia quanto invincibile, allora finalmente e misericordiosamente tutto finì. Malgrado tutto e senza nessuno che lo aiutasse o sostenesse, Gesù di Nazareth, il figlio vivente del Dio vivente, riportò la vita fisica laddove la morte aveva trionfato e dall'infernale oscurità e disperazione fece sbocciare una redenzione gioiosa e spirituale. Con fede nel Dio che sapeva essere là, egli poté dire trionfante: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Fratelli e sorelle, una delle grandi consolazioni di questa festività della Pasqua è che grazie al fatto che Gesù percorse un sentiero talmente lungo e solitario, noi non dobbiamo fare altrettanto. Il suo viaggio solitario ci ha prodotto grande compagnia per la nostra piccola versione di tale sentiero. La cura misericordiosa del nostro Padre Celeste, la compagnia costante del suo Figlio diletto, il dono meraviglioso dello Spirito Santo, gli angeli in cielo, i membri della famiglia da tutte e due le parti del velo, i profeti, gli apostoli, gli insegnanti, i dirigenti e gli amici. Tutti questi e tanti altri ci sono stati dati come compagni del nostro viaggio terreno, grazie all'espiazione di Gesù Cristo e alla restaurazione del suo Vangelo. Dalla sommità del Calvario è dichiarata la verità che non saremo mai più lasciati soli, anche se a volte possiamo sentirci così. Il Redentore di tutti noi disse: non vi lascerò orfani. Io e il Padre mio torneremo a voi e faremo dimora presso di voi. L'altra mia supplica in occasione della Pasqua è che queste scene del sacrificio solitario di Cristo, unite ai momenti di negazione, abbandono e, almeno una volta, aperto tradimento, non debbano mai essere da noi ripetute. Egli ha camminato soltanto una volta. Chiedo che mai più egli debba affrontare il peccato senza il nostro aiuto. Mai più trovi degli spettatori indifferenti quando ci vede lungo la sua via dolorosa ai nostri giorni. All'avvicinarsi di questa settimana santa, il giovedì con l'agnello pasquale, il venerdì dell'espiazione con la sua croce, la resurrezione della domenica con la tomba vuota, possiamo noi dichiararci più pienamente discepoli del Signore Gesù Cristo, non solo a parole, non solo nel conforto dei momenti comodi, ma con le azioni, con coraggio e fede, anche quando il sentiero è solitario e quando la nostra croce è difficile da portare. Questa settimana di Pasqua e sempre possiamo noi stare vicino a Gesù Cristo in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo in cui possiamo trovarci, anche fino alla morte. Perché è certamente così che Egli è stato al nostro fianco fino alla morte e quando dovette stare completamente solo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
choir just sang.
Il coro ha appena cantato "Questo è il mio figlio diletto". Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto questa mattina e a tutti coloro che ci hanno parlato durante questa sessione della conferenza. Adesso sarà il mio piacere parlarvi e dopo il mio discorso questa sessione terminerà con il coro che canterà "Ti siamo grati, o Signore, per il profeta". La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Donald L. Holstrom dei 70. L'ultima sessione della conferenza inizierà alle 2 di questo pomeriggio. Miei cari fratelli e sorelle, vi esprimo il mio amore per voi. La responsabilità di parlarvi mi fa sentire umile, ma allo stesso tempo sono grato per la possibilità che ho di farlo. Da quando ci siamo incontrati alla scorsa conferenza generale 6 mesi fa, si sono susseguiti i segni che le circostanze nel mondo non sono proprio quelle che avremmo sperato. L'economia globale, che 6 mesi fa sembrava aver subito un arresto, oggi sembra in caduta libera e da molte settimane ormai il panorama economico si è ingrigito. In aggiunta, le fondamenta morali della società continuano a sgretolarsi, mentre coloro che provano a preservarle vengono spesso messi in ridicolo e a volte assediati e perseguitati. Guerre, disastri naturali e sciagure personali continuano a verificarsi. Sarebbe facile scoraggiarsi e diventare cinici riguardo al futuro o addirittura avere paura di ciò che verrà, se ci permettessimo di soffermarci solamente su ciò che c'è di male nel mondo e nella vita. Oggi, tuttavia, vorrei che portassimo i nostri pensieri e la nostra attenzione lontano dai problemi attorno a noi e che ci concentrassimo sulle benedizioni di cui godiamo come membri della Chiesa. L'Apostolo Paolo dichiarò: "Il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione". Nessuno di noi attraversa questa vita senza problemi e difficoltà, e a volte anche tragedie e sciagure. Dopotutto, per lo più siamo qui per imparare e crescere grazie a tali eventi nella nostra vita. Sappiamo che ci sono momenti in cui soffriremo, altri in cui saremo afflitti e altri ancora in cui saremo tristi. Tuttavia, ci viene detto, Adamo cadde affinché gli uomini potessero essere, e gli uomini sono affinché possano provare gioia. Come possiamo provare gioia nella vita, malgrado tutto ciò che affrontiamo? Di nuovo leggiamo nelle Scritture, siate di buon animo e non temete, poiché io, il Signore, sono con voi e vi starò vicino. La storia della Chiesa in questa, la dispensazione della pienezza dei tempi, è piena di esperienze di persone che hanno avuto problemi, ma che sono rimaste ferme e di buon animo, avendo fatto del Vangelo di Gesù Cristo il fulcro della loro vita. Questo atteggiamento è ciò che ci sosterrà qualunque cosa si abbatta su di noi. Esso non rimuoverà i problemi dal nostro cammino, ma piuttosto ci metterà nella condizione di guardare in faccia le nostre difficoltà, di affrontarle e di uscire vittoriosi. Troppo numerosi da menzionare sono gli esempi di tutti gli individui che hanno affrontato difficili circostanze, ma che hanno perseverato e vinto perché la loro fede nel Vangelo e nel Salvatore gli ha dato la forza di cui avevano bisogno. Questa mattina, tuttavia, desidero condividere con voi 3 esempi del genere. Primo, dalla mia famiglia. Menziono un'esperienza commovente che è sempre stata fonte di ispirazione per me. I miei bisnonni materni, Gibson e Cecilia Sharp Condy, vissero a Clackmannan, in Scozia. Le loro famiglie lavoravano nel campo dell'estrazione del carbone, erano in pace con il mondo, attorniati da familiari e amici, e vivevano in case piuttosto confortevoli in una terra che amavano. Poi ascoltarono il messaggio dei missionari della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni. E nel profondo della loro anima furono convertiti. Sentirono la chiamata a radunarsi a Sion e sapevano di dover rispondere a quella chiamata. Intorno al 1848 essi vendettero tutto ciò che possedevano e si prepararono per il rischioso viaggio sul grande oceano Atlantico. Con 5 bambini piccoli essi salirono su un veliero portando tutto ciò che avevano in un piccolo baule. Viaggiarono per quasi 5.000 chilometri sull'acqua, per 8 lunghe e stancanti settimane, su un mare insidioso, guardando e aspettando, con poco cibo, poca acqua e nessun aiuto, al di là di quello a disposizione su quella piccola imbarcazione. Nel mezzo di questa difficile situazione, il giovane Nathaniel si ammalò. Non c'erano dottori né negozi dove poter comprare medicine per alleviargli la sofferenza. Guardavano, pregavano, attendevano e piangevano, mentre le sue condizioni peggioravano giorno dopo giorno. Quando alla fine i suoi occhi si chiusero davanti alla morte, i loro cuori andarono in frantumi. In aggiunta al loro dolore, le leggi del mare dovevano essere obbedite. Avvolto in un telo, a cui erano stati fissati dei pesi, il piccolo corpo fu consegnato alla tomba d'acqua. Mentre il veliero si allontanava dal luogo, solo quei genitori conoscevano il colpo distruttore riservato ai cuori dolenti. E tuttavia, con una fede nata dalla profonda convinzione della verità e dall'amore per il Signore, Gibson e Cecilia andarono avanti. Essi furono confortati dalle parole del Signore: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Sono davvero grato per i miei antenati che ebbero la fede di lasciare la loro casa e la loro vita per andare a Sion e che fecero sacrifici che io posso solo vagamente immaginare. Ringrazio il mio Padre Celeste per l'esempio di fede, di coraggio e di determinazione lasciato a me e ai loro posteri da Gibson e Cecilia Sharp Condy. Adesso voglio parlare di un uomo gentile e pieno di fede, che era l'emblema della pace e della gioia che il Vangelo di Gesù Cristo può portare nella nostra vita. Ho visto John Grober qui tra noi e so che lui ricorderà questa esperienza. Una sera tardi, su un'isola del Pacifico, una piccola barca scivolava silenziosa verso il suo rozzo ancoraggio. Due donne polinesiane aiutarono Melimulipola a scendere dalla barca e lo guidarono lungo un noto sentiero che conduceva alla strada principale del villaggio. Le donne si stupivano davanti alle stelle che splendevano nel cielo di mezzanotte. La luce della luna illuminava il loro cammino. Ma Melimulipola non poteva apprezzare queste delizie della natura, la luna, le stelle e il cielo, poiché era cieco. La vista del fratello Mulipola era stata normale sino al tragico giorno in cui, mentre era a lavoro in una piantagione di ananas, la luce si era improvvisamente trasformata in tenebre e il giorno era diventato per lui una notte perpetua. Era depresso e di cattivi sentimenti, fino a quando apprese la buona novella del Vangelo di Gesù Cristo. La sua vita fu messa in linea con gli insegnamenti della Chiesa e ancora una volta egli sentì speranza e gioia. Il fratello Mulipola e i suoi familiari avevano compiuto quel lungo viaggio dopo aver saputo che un uomo che deteneva il sacerdozio di Dio si trovava in visita in quelle isole. Cercava una benedizione e Dio ebbe l'onore, insieme a un altro detentore del sacerdozio di Melchisedec, di dargliela. Al termine notai le lacrime sgorgare dai suoi occhi spenti. ed esse scorrevano lungo le sue guance brune, andando poi a bagnare il suo abito. Egli cadde in ginocchio e pregò: «Oh Dio, tu sai che io sono cieco. I tuoi servi mi hanno benedetto affinché mi sia ridata la vista, sia che secondo la tua saggezza io veda la luce o rimanga nelle tenebre tutti i giorni della mia vita, sarò eternamente grato per la verità del tuo Vangelo, che ora conosco e che mi dà la luce della vita». Si alzò e con un sorriso ci ringraziò per la benedizione e poi sparì nel buio della notte. Era venuto in silenzio. In silenzio se n'era andato, ma non dimenticherò mai la sua persona. Riflettei sul messaggio del Maestro: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Miei fratelli e sorelle, ognuno di noi ha quella luce nella sua vita. Non siamo lasciati soli nel nostro cammino, non importa quanto sia buio il sentiero. Mi piacciono le parole scritte da M. Louise Askins. Dissi all'uomo che stava alla porta dell'anno: «Dammi una luce, affinché possa camminare al sicuro nell'ignoto». Ed egli rispose: «Vai nelle tenebre e metti la mano nella mano di Dio. Ciò sarà per te meglio di una luce e più sicuro di una strada conosciuta». Il mio ultimo esempio è la storia di una persona che perseverò e infine prevalse, nonostante le circostanze estremamente difficili, che ha inizio nella regione della Prussia orientale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel marzo del 1946, meno di un anno dalla fine della guerra, Ezra Taft Benson, allora un membro del Quorum dei Dodici, accompagnato da Frederick B. Babel, fu incaricato di fare un viaggio in Europa con lo scopo di incontrare i santi, valutare le loro necessità per fornire loro assistenza. L'anziano Benson e il fratello Babel in seguito raccontarono, da una testimonianza che avevano ascoltato, l'esperienza di un membro della Chiesa che si ritrovò in una zona non più controllata dal governo sotto cui aveva vissuto. Lei e suo marito avevano avuto una vita idilliaca nella Prussia orientale, poi giunse la Seconda Guerra Mondiale. Il suo amato marito fu ucciso negli ultimi giorni di quelle spaventose battaglie nel loro stesso paese, lasciandola sola ad occuparsi dei loro quattro figli. Le forze dell'occupazione stabilirono che i tedeschi della Prussia orientale dovevano trasferirsi nella Germania dell'Ovest. La donna era tedesca e quindi fu necessario che si trasferisse. Il viaggio era di oltre 1500 chilometri e lei non aveva altro modo che farlo a piedi. Le fu permesso di portare con lei solo quanto era strettamente necessario e che poteva caricare sul suo piccolo carretto di legno. Oltre ai suoi figli e queste poche cose, portò con sé una forte fede in Dio e nel Vangelo restaurato dal profeta degli ultimi giorni, Joseph Smith. Lei e i bambini iniziarono il viaggio in estate inoltrata. Non avendo né cibo né denaro con lei, fu costretta a raccogliere quotidianamente quanto le era di sostentamento dai campi e dai boschi lungo il cammino. Affrontava costantemente il pericolo rappresentato dai rifugiati impauriti e dalle truppe che continuavano a saccheggiare. Quando i giorni si trasformarono in settimane e le settimane in mesi, la temperatura si abbassò fino a gelare. Ogni giorno avanzava e cadeva sul terreno ghiacciato, con il figlio più piccolo sulle braccia. Gli altri tre bambini arrancavano dietro di lei e il più grande, di 7 anni, tirava il piccolo carretto con i loro possedimenti. I piedi erano fasciati da sacchi ormai vecchi e stracciati, che fornivano l'unica protezione, in quanto le scarpe erano state consumate da lungo tempo. Le giacche sottili e consunte, sopravvestiti sottili e consunti, fornivano l'unica protezione contro quel freddo. Presto arrivò la neve e i giorni e le notti divennero un incubo. La sera cercavano di trovare un qualche riparo, un fienile o una tettoia, e si stringevano per riscaldarsi, coperti dalle sottili coperte che avevano sul carretto. Lei combatteva costantemente la paura che sarebbero morti prima di arrivare a destinazione. Poi, un mattino, accade l'irreparabile. Quando si svegliò, sentì il cuore gelarsi. Il corpicino della figlioletta di 3 anni era freddo e immobile. E lei si rese conto che la morte aveva preteso la sua bambina. Benché spezzata dal dolore, sapeva che doveva prendere gli altri figli e continuare il viaggio. Prima però usò l'unica cosa che aveva, un cucchiaio, per scavare una tomba nella terra gelata per la sua piccola, preziosa bambina. Ma la morte fu la sua compagna nel viaggio. Suo figlio di 7 anni morì per la fame o il freddo o entrambi. Di nuovo scavò con il cucchiaio per ore ed ore per poggiare gentilmente il suo corpo inerme sottoterra. Poi morì il figlio di 5 anni e di nuovo lei usò il cucchiaio per scavare. La sua disperazione era completa. Le rimaneva solo la bambina piccola, ma stava venendo meno. E poi alla fine, al termine del suo viaggio, la bambina morì tra le sue braccia. Non aveva più neanche il cucchiaio. Così, per ore e ore, scavò una tomba nella terra gelata a mani nude. Il suo dolore divenne insopportabile. Come poteva inginocchiarsi nella neve sulla tomba della sua ultima bambina? Aveva perso il marito e tutti i suoi figli. Aveva lasciato tutti i suoi beni materiali, la sua casa e persino la sua patria. In questo momento di dolore e stupore immensi, pensava che il cuore si sarebbe letteralmente spezzato. Nella disperazione pensò al modo in cui porre termine la sua stessa vita, come facevano molti dei suoi connazionali. Sarebbe stato facile saltare da un ponte, pensava, o gettarsi sotto un treno in arrivo. E poi, mentre la salivano questi pensieri, qualcosa dentro di lei le disse: inginocchiati e prega. Ignorò quel suggerimento fino a quando non poté più resistere. Si inginocchiò e pregò più fervidamente di quanto avesse mai fatto in vita sua. Caro Padre Celeste, non so come posso andare avanti. Non ho più nulla se non la mia fede in te. Tra la desolazione della mia anima, Padre, sento un grande senso di gratitudine per il sacrificio espiatorio di tuo Figlio Gesù Cristo. Non posso esprimere in modo adeguato il mio amore per Lui. So che grazie alla Sua sofferenza e alla Sua morte vivrò di nuovo con la mia famiglia, poiché Egli spezzò, le catene della morte. Vedrò di nuovo i miei figli e avrò la gioia di crescerli. Anche se in questo momento non voglio vivere, lo farò, in modo che possiamo essere riuniti come famiglia e insieme ritornare a te. Quando finalmente giunse a destinazione a Karlsruhe in Germania, era emaciata. Il fratello Babel disse che il suo volto era violaceo e grigio, i suoi occhi rossi e gonfi, le sue giunture protuberanti. Stava letteralmente morendo di fame. Poco tempo dopo, in una riunione in chiesa, rese una gloriosa testimonianza, affermando che tra tutte le persone sofferenti nella sua triste nazione, lei era la più felice, perché sapeva che Dio, che Gesù, che Dio vive, che Gesù è il Cristo, che morì e resuscitò in modo che noi potessimo vivere di nuovo. Attestò che sapeva che se avesse continuato ad essere fedele fino alla fine, sarebbe stata riunita a coloro che aveva perso e che sarebbe stata salvata nel regno celeste di Dio. Nelle Sacre Scritture leggiamo: ecco, i giusti, i santi del Santo di Israele, coloro che hanno creduto in Lui, coloro che hanno sopportato le croci del mondo, essi erediteranno il regno di Dio e la loro gioia sarà completa per sempre. Rendo testimonianza che le benedizioni promesse vanno oltre ogni misura. Anche se le nuvole tempestose minacciano, anche se la pioggia si riversa su di noi, la nostra conoscenza del Vangelo e il nostro amore per il Padre Celeste e il Salvatore ci saranno di conforto e sostegno e ci porteranno gioia se camminiamo rettamente e obbediamo ai comandamenti. Non ci sarà nulla al mondo che potrà sconfiggerci. Miei cari fratelli e sorelle, non temete, siate di buon animo. Il futuro è tanto luminoso quanto lo è la vostra fede. Attesto che Dio vive e che ascolta e risponde alle nostre preghiere. Suo Figlio Gesù è il nostro Savior e il nostro Redeemer. Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our beloved Father in heaven,
caro Padre Celeste, ti ringraziamo per la dolcezza e lo spirito di questa domenica mattina. Siamo radunati qui per adorarti e abbiamo ricevuto gli insegnamenti del Vangelo con potere. Chiediamo le tue benedizioni su di noi, che possiamo avere la fede e la disciplina di mettere in linea la nostra vita secondo i principi evangelici. Benedici il nostro amato profeta, Presidente Monson. Ti ringraziamo per la sua dirigenza ispirata, per la sua fede e la sua benedizione su di noi. Ti preghiamo anche per i suoi consiglieri, i 12 apostoli, che detengono le chiavi apostoliche del Regno. Ti preghiamo specialmente per ringraziarti, Padre, per la vita del nostro Salvatore Gesù Cristo, per i suoi insegnamenti e la sua espiazione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
E abbiamo trasmesso la 179esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Communication. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.